Tu, Francesca, ti chiamo negli ultimi 5 minuti.
Va bene. Allora, breve presentazione. Mi chiamo Francesca Di Chiara, lavoro a Trento in Fondazione Bruno Kessler in una unità di ricerca che si chiama appunto Digital Commons Lab, quindi laboratorio sui beni comuni digitali, in una macroarea su Smart Cities and Communities. E quindi questo tema del cittadino, diciamo, attivo nel XXI secolo e del suo ruolo, sostanzialmente, è un tema che noi trattiamo anche a livello proprio di ricerca, come dire. E sono contenta che Gianni abbia parlato di questo senso di, diciamo, io provo diciamo, un senso di frustrazione e un senso di meraviglia per questa presentazione. Perché? Un senso di frustrazione perché vedo che comunque, diciamo, il dialogo cittadino-istituzione rimane molto spesso, diciamo, fossilizzato e noi non riusciamo a riappropriarci, come dire, di quello che è il nostro diritto, diciamo, a vivere i nostri spazi, che sia lo spazio urbano, quindi il diritto alla città, insomma. E dall'altra parte, un senso di meraviglia perché ci sono esperienze incredibili di persone, di cittadini, che generano soluzioni senza saperlo, tra l'altro, in maniera collaborativa, in maniera, cioè dal basso, e che sostanzialmente molto spesso l'istituzione non riusa, cioè praticamente delle pratiche vedo. Diciamo nel pubblico, un mio carissimo amico che di questo ha fatto un po' la sua filosofia. Quando ho iniziato praticamente a occuparmi di questo, di fatto ho iniziato ad esplorare un po' la mia, come dire, geekitudine, perché qui si tratta di parlare sostanzialmente del cittadino che si collabora, però lo fa attraverso la rete. E ho iniziato ad esplorare un po' di progetti collaborativi per dare sfogo a quella che era la mia voglia di contribuire. Cioè il cittadino smart, come viene definito adesso, è un cittadino che contribuisce, un cittadino che partecipa, è un cittadino che sostanzialmente è visibile e collabora con altri attraverso piattaforme, contribuisce a creare basi informative, quindi produce dati, sostanzialmente, un po' come fa Gianni con la sua stazione meteorologica, e contribuisce soprattutto a diciamo, migliorare quell'idea, come dire, quell'utopia, forse è un po' un ossimoro parlare di open government. L'open government per me, diciamo che l'ho un po' studiato in 5-6 anni, l'ho sempre preso, essendo sociologa, un po' in maniera conflittuale, quindi open e government sono sempre stati due termini un po' in conflitto. E diciamo, l'idea è che appunto quella dell'open government era quella di, principale di far lavorare sostanzialmente le istituzioni in maniera efficace, però facendo appunto affidamento e soprattutto cercando di ripristinare un rapporto di fiducia con i cittadini più attivi sostanzialmente e non continuare a lavorare a porte chiuse. Cosa che poi diciamo, esplorerete durante le esperienze, insomma, che verranno raccontate durante il panel. Però quando noi dobbiamo risolvere un problema, di fatto, diciamo, e ci rivolgiamo alla PA, vediamo questo, cioè, questa è la nostra immagine, un'immagine pesantissima, quindi preridondante, sostanzialmente non responsive, che non ci risponde. E spesso dall'altra parte chi lavora nel pubblico però ha un problema di essere imprigionato in quella gabbia d'acciaio weberiana di cui appunto noi sociologi abbiamo studiato, insomma, parecchio. Cioè chi lavora nel pubblico non ha un accesso immediato, ha un accesso limitato alle innovazioni, sostanzialmente alle idee più innovative che sono in giro. Quindi questa collaborazione, diciamo, diventa difficile, come dire. Quello che appunto invece bisognerebbe fare, sia da un lato che dall'altro, sostanzialmente bisognerebbe un po' alimentare questa cultura della sperimentazione e cercare di entrare in contatto con i cittadini che generano soluzioni. E in questo caso la rete ci dà molte possibilità. Cioè praticamente abbiamo visto, diciamo, un po' in questi anni che, attraverso i meccanismi di partecipazione e di consultazione online, che comunque i governi, gli enti, hanno cercato comunque di intercettare i fabbisogni diciamo, dei cittadini. Però di fatto quello che manca fondamentalmente spesso è mappare le risorse già esistenti, perché ci sono già un sacco di esperienze sul territorio, grassroots, quindi dal basso, che potrebbero essere, come dire, riutilizzate a livello dall'amministrazione, e quindi praticamente potrebbero risolvere dei problemi reali. Di fatto, noi abbiamo fatto di recente una scuola di tecnologie civiche, siamo in questo dominio che gli americani chiamano Civic Tech sostanzialmente, dove però abbiamo diciamo, scoperto che sostanzialmente quello che ci interessava di più era utilizzare la tecnologia, ma utilizzarla soltanto come strumento, non come finalità. E quindi la parte, come dire, di colloquio del cittadino, di intercettazione dei fabbisogni, doveva essere fatta in un altro modo. Da Bologna ci hanno raccontato durante la scuola l'esperienza dei laboratori di quartiere, per esempio, dove in sostanza la parte offline è stata molto molto stimolata, producendo una grossa partecipazione a livello praticamente diciamo dei vari quartieri coinvolti, non penso tutta la città, e ci sono anche un po' di numeri qui, e loro hanno intercettato, anche grazie poi sia al, diciamo, al lavoro offline, ma anche grazie al voto elettronico, le esigenze dei vari quartieri e selezionato, diciamo, i progetti che potevano praticamente rispondere a queste determinate esigenze. Ci sono poi altri tipi di esperienze che i cittadini sostanzialmente, anche io ad esempio, faccio come side project, quindi sostanzialmente, ad esempio, questa è la rete Chain, un progetto di Civic Tech, di tecnologie civiche, che invece risponde, utilizzando tecnologie open source tra l'altro, a problemi di violenza sulle donne, ad esempio. Anche in Italia c'è una rete italiana. E poi ci sono altri modi di leggere sostanzialmente il cittadino e anche la sua, diciamo, appartenenza. Mi è capitato di entrare in contatto con chi ha realizzato questo meraviglioso progetto che si chiama Europa Dreaming, dove sostanzialmente attraverso visual storytelling e dati esistenti si raccontano storie di cittadini, di migranti che arrivano in Italia, che arrivano in Europa sostanzialmente, e si sentono più europei di noi europei. Queste sono, diciamo, storie che sostanzialmente potrebbero essere anche riutilizzate in maniera anche per fare educazione, come dire. E un altro progetto che stiamo facendo in FBK, sempre di Civic Tech, che si chiama Religion to Go, dove esploriamo invece un'altra diciamo, dimensione che non viene mai, come dire, considerata nella cosiddetta smart city, che è la dimensione spirituale, la dimensione religiosa, che in realtà può essere un predictor molto interessante, perché ci fa entrare in contatto con comunità migranti e soprattutto con molti giovani. Quindi di fatto è una sperimentazione, utilizzando praticamente una tecnologia che ci permette di replicare in maniera molto veloce degli oggetti sacri, coadiuviamo praticamente delle pratiche religiose in alcune comunità. Ora, questo diciamo, è un patrimonio che la pubblica amministrazione deve assolutamente intercettare e deve sostanzialmente usare come chiave di lettura per cercare di risolvere dei problemi e fare analisi di fenomeni complessi. Quindi ci vuole, come dire, una sorta di cultura sperimentale che si deve sostanzialmente, cioè, si deve sostanzialmente diffondere anche all'interno dell'istituzione. Cioè, questi sono un po' di spunti che mi viene da fare, insomma. Uno è sicuramente cercare delle soluzioni ai problemi mappando le risorse esistenti e quindi le energie sociali, e non ignorare che esiste non solo la dimensione, come dire, tecnologica, e quindi, ma la dimensione appunto della qualità della vita delle persone. Quindi è vero sì che noi dobbiamo usare le tecnologie e quindi sostanzialmente pensare a come creare delle soluzioni che sostanzialmente ci fanno vivere meglio, però dobbiamo anche imparare ad ascoltare. E ci vuole anche un po' di coraggio nel cercare di applicare, di fare esperimenti, anche perché quando sperimenti chiaramente non si sa quale sia il risultato, quindi inutile pensare appunto di poter conoscere già l'esito. Bisogna pensare ad esempio, bisogna pensare ad esempio a qual è l'impatto soprattutto e la sostenibilità finanziaria di questi progetti, di queste iniziative. Questo è assolutamente un tema cruciale, perché in tutta la comunità del civic hacking il dibattito è sempre aperto sulla sostenibilità dei progetti. Ci sono diverse conversazioni in atto, e anche nel mondo civic tech comunque spesso e volentieri, diciamo, non si riesce, come dire, a trovare delle soluzioni finanziarie che siano abbastanza viabili, come dire, con viable, come dicono gli inglesi. In più, anche a livello progettuale, probabilmente dobbiamo pensare che i dati che noi produciamo e anche gli indicatori che dovremmo produrre, insomma, per misurare un po' di impatto di questi progetti, i dati che noi raccogliamo devono essere dati data for learning, ovvero dati che ci servono a qualcosa, non soltanto dati che servono a fare dei report sostanzialmente. Se noi non li riusiamo non serve a niente. Questo praticamente è quello che diciamo era nella precedente slide, quando avevo scritto bisogna fare ricerca e sviluppo sociale utilizzando l'intelligenza collettiva, ma soprattutto cercando di cambiare questa mentalità. Ovviamente bisogna continuare a fare cultura del dato, e da questo punto di vista ci sono tantissime realtà anche a livello locale. Ad esempio sono stata di recente nella mia città, che è Salerno, dove c'erano classi di ragazzi che sostanzialmente avevano prodotto cataloghi e dataset su beni culturali, un po' sulla scia del progetto A Scuola di Open Coesione, e addirittura in un piccolo paese dell'Irpinia stanno sostanzialmente supportando tutte le attività del museo antropologico che hanno lì. Quindi di fatto dobbiamo puntare sulle giovani generazioni. Io sono alla soglia dei 40 anni e diciamo vedo che in questi eventi ci sono pochi ragazzi, e questa è la cosa che un pochino mi preoccupa. Lo so, però insomma. No, comunque bisognerebbe puntare sulle giovani generazioni molto di più, e questo lo dovremmo fare un po' in maniera sistematica, più che altro dargli un po' più voce. E quindi direi che questo è.
Grazie,
diciamo.
Grazie Francesca. Sì, sulle nuove io dico sempre che la tradizione si tramanda da nonni, nonne, padri, figli e nipoti. L'innovazione invece al contrario, no? L'innovazione si tramanda da ragazzi verso i genitori, verso i nonni. E probabilmente sul tema del civic hacking dobbiamo un po' ragionare anche in termini di scuole e di prospettiva, che come l'innovazione può partire dai ragazzi, non essere coinvolti ragazzi. Qua vedo qualcuno che sa qualcosa di open coesione, di open scuola, appunto sono esperienze importanti che probabilmente sono anche la chiave di volta per scardinare quella cultura che tu dicevi. Grazie anche per essere stata nei tempi. Allora, come dicevo, cominciamo la tavola rotonda, che sarà molto serrata, cioè tre giri da 5 minuti ai quali sottoporrò i miei colleghi. Aspettate che me li sto segnando. Allora, la prima che coinvolgiamo, proprio per essere poco ospitale, è proprio una persona che invece ci porta un'esperienza che